Allora, il testo che vorrei offrirvi è, come scritto in fondo al foglio, Deuteronomio 26:1-11. Io ho un rapporto molto conflittuale col libro del Deuteronomio, perché per alcuni versi lo amo molto, ma in genere lo amo nei miei momenti di forza. Nei miei momenti di stanchezza mi abbiocca definitivamente, quindi... Per cui ho un rapporto conflittuale col libro del Deuteronomio, ma certo è un grosso testo. Tutti lo sapranno, insomma, Deuteronomio seconda legge sarebbe la riscrittura della legge di Mosè, teoricamente, no? Secondo la leggenda, il famoso archetipo del manoscritto ritrovato come manoscritto nelle rovine del primo tempio, no? Quando gli esuli da Babilonia cominciano a ricostruire il tempio, in mezzo ai mattoni caduti trovano questo rotolo della legge, discorso di Mosè sul letto di morte, che spiega la legge, ed è ovviamente il manifesto della grande riforma, della prima grande riforma religiosa, quella di Giosia, in Israele, no? Allora, Deuteronomio è, come dire, la presa d'atto di un popolo di credenti che aveva avuto un grande sogno, si era un attimo confuso e tenta di riprendere forza, no? Allora, mi pare che come dire, l'analogo a prima della pioggia sarebbe dopo la confusione, no? E mi pare che nella relazione educativa una delle cose, come dire, da avere più a disposizione possibile è dopo la confusione. Che si fa dopo la confusione? Cioè, nel senso che mi pare che la relazione educativa è una relazione complessa e che ciò che io posso sapere di me dopo essermi confuso è decisivo. Allora, in questo senso sono andata a cercare il Deuteronomio e ho trovato questo testo. Quando sarai entrato nel paese che il Signore tuo Dio ti darà in eredità e lo possederai e là ti sarai stabilito, prenderai le primizie di tutti i frutti del suolo da te raccolti nel paese che il Signore tuo Dio ti darà, le metterai in una cesta e andrai al luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per stabilirvi il suo nome. Ti presenterai al sacerdote in carica in quei giorni e gli dirai: io dichiaro oggi al Signore tuo Dio che sono entrato nel paese che il Signore ha giurato ai nostri padri di darci. Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e le deporrà davanti all'altare del Signore tuo Dio e tu pronuncerai queste parole davanti al Signore: mio padre era un arameo errante, scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi, e ci condusse in questo luogo e ci diede questo paese dove scorre latte e miele. Ora ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. Le deporrai davanti al Signore tuo Dio e ti prostrerai davanti al Signore tuo Dio. Gioirai con il levita e con il forestiero che sarà in mezzo a te, di tutto il bene che il Signore tuo Dio avrà dato a te e alla tua famiglia. Allora, questo testo io trovo che è molto bello perché... innanzitutto smaschera immediatamente una cosa che è già venuta fuori oggi, e cioè non si può usare la relazione tra noi e Dio come immagine della relazione educativa, poiché come la relazione educativa è diseguale. La relazione tra te e sacerdote, la relazione intrastorica, no? Tutto il gesto, la memoria, la liturgia, il racconto, le parole sono scambiate tra il credente e il sacerdote. Questo è l'esempio di relazione diseguale. No, perché il sacerdote in quel ruolo non è semplicemente un credente, no? Ma, e dunque è il paradigma di una relazione educativa. Mentre il rapporto con Dio è un'altra cosa, sta fuori concorso, no? È una relazione diseguale, ma uno dei due è Dio, cosa che non accade mai nella relazione educativa. Però c'è contemporaneamente questa, come dire, questa analogia possibile, no? Tra il sacerdote e il credente che celebra questa liturgia c'è una sorta di relazione educativa, una sorta, che sta però in un orizzonte che è quello che il vero soggetto, il contenuto, eccetera, è Dio. Il Signore Dio tuo, il Signore Dio tuo, il Signore Dio tuo, torna che alla fine sembra uno scioglilingua sto brano, non si riesce a leggere, no? Allora forse il problema della fede rispetto all'educazione, come rispetto alla nostra identità in generale, è di in quale orizzonte? Come uno che è innamorato in genere passa una fase che non riesce a parlare d'altro. Così il luogo di Dio rispetto a questa identità è talmente forte che tutto il brano è pieno del Signore tuo Dio, il Signore tuo Dio, il Signore tuo Dio, non si riesce a parlare d'altro. Allora la prima domanda è: qual è l'orizzonte dentro cui stanno le nostre relazioni? E poi c'è un'altra cosa molto bella di questo brano, che a me viene sempre in mente quando ragiono in termini di educazione, ed è che in questo brano tutto è ricevuto gratuitamente, raccoglierai dove non hai seminato, no? Le primizie che hai raccolto dove non hai seminato, la terra che il Signore tuo Dio ti ha dato, che hai ricevuto in eredità. L'educazione per un credente, oltre che tutte le cose che siamo andati dicendo oggi, è anche l'opera di stupore di fronte alle meraviglie che Dio compie. Il credente ha un grande alleato, Dio vuole il bene dei suoi figli. Dunque il credente è un grande educatore, perché gioca sempre in due, c'ha il doppio degli uomini in campo, perché Dio gioca dalla sua parte, Dio gioca comunque per il pieno sviluppo dei suoi figli, per la loro felicità e la loro pienezza, no? E dunque l'opera di un educatore è lo stupore di fronte alle meraviglie che Dio compie, alla raccolta dove non si è seminato, no? Al riconoscimento di primizie che ci vengono portate, come queste primizie vengono portate al sacerdote, no? Portate proprio per mostrare le cose belle, e di cui noi ci stupiamo regolarmente dicendo, cioè, io cosa, dove, chi? Cioè, chi ha compiuto quest'opera? Chi ha generato da questa terra latte e miele? E insieme mi pare che questo, l'altra immagine che mi richiama molto al tema educativo rispetto a questo testo è questa immagine della terra e dei frutti della terra, no? La produttività di una buona vigna da cui si ricava dell'ottimo nebbiolo per fare dell'ottimo parolo nelle langhe, no? Non è ottimizzabile. Mio padre raccontava sempre che c'era un tizio che era andato per comprare del barolo, un americano, aveva comprato X, poi era tornato a casa, insomma, ha venduto bene il barolo, è tornato l'anno dopo dicendo: ah, stupendo, il prodotto ci piace, 100.000 bottiglie. E il tizio gli aveva detto: sa, questa vigna produce X, questa non è Coca-Cola, cioè non è che lei tutti gli anni me ne ordina di più, io tutti gli anni ne produco di più, piacerebbe che fosse così, ma non funziona così. Nel senso che questa vigna produce il suo prodotto, no? E io ho X clienti, dunque se vuole al massimo gliene do X, no? E che questa cosa per questo americano era giustamente incomprensibile, nel senso che l'onnipotenza della produzione della Coca-Cola è violenta, no? Allora noi spesso siamo dei produttori di Coca-Cola, no? Questo testo ci racconta di una terra che produce primizie secondo i suoi ritmi, no? Una terra coltivata. Dunque, in cui non siamo assenti, no? In cui non è che ci mettiamo da una parte, no? Non ce la siamo procurata, non siamo noi che abbiamo fatto spuntare il seme, ma certo noi abbiamo coltivato, no? Con quest'opera un po' oscura, in rapporto a qualcosa il cui risultato è dato dalla terra, dalla qualità della terra, dalla provvidenza delle stagioni, no? Io ho sempre trovato molto bello che la Chiesa avesse delle liturgie per, come dire, per impetrare la pioggia o l'asciutto del tempo, il brutto tempo, cioè tutte le cose, perché c'è una dimensione che ci sfugge, no? Nessuno di noi può produrre il bel tempo, il brutto tempo, evitare o garantirsi al 100%, no? Dalle grandinate o dal gelo, ma possiamo pregare però, no? E coltivare comunque testardamente la terra ogni volta che viene tradita dal tempo e dal sogno, no? Allora, mi pare che l'educazione sta da queste parti dell'attività, no? Si coltiva una terra che non ci appartiene, che ci è stata data in eredità, che non è nostra, no? Se ne osservano con stupore le primizie, ci si è messa la propria parte sapendo che c'è molto più che noi che gioca lì, ma che la terra non tradisce, no? Come insegnavano i nostri vecchi. Prima o poi ripaga. Spesso molto poi, come dire, spesso con lunghi tempi, ma prima o poi ripaga, no? Allora, l'educazione funziona in questo modo, no? E la relazione educativa è probabilmente questa liturgia di esplicitazione, no? Mi veniva in mente, leggendo questo brano, che un credente forse può pensare l'educazione come una liturgia, a una ritualità, no? Proprio a un ballo rituale giapponese, no? In cui uno mette una maschera, cioè fa il suo ruolo, assume il suo personaggio, perché la commedia sia ben compaginata, perché sia piacevole a vedersi. Una liturgia, ed è questa liturgia di restituzione, è perennemente una liturgia di restituzione, educazione, no? Il soggetto educante restituisce le primizie di un suolo che è una vita più grande di lui, che non è la sua vita, no? E porta a questo sacerdote che non fa un tubo, cioè che sta zitto, no? I cesti, no? Deporrai queste cose nelle ceste, andrai al luogo, no? In questo movimento di andare al luogo del Signore, dove uno trova il sacerdote, a offrire queste primizie. Ed è molto bello, no? Perché quello che viene prescritto di dire è: ti presenterai il sacerdote in carica in quei giorni e gli dirai: io dichiaro oggi al Signore tuo Dio che sono entrato nel paese che il Signore ha giurato di darci. Ci sei, che bisogno hai di dirlo, no? Cioè, l'educazione è questa liturgia di restituzione e di riconoscimento, della dichiarazione di ciò che è, di riconoscere il nome delle cose. E il sacerdote prenderà la cesta alle tue mani e la deporrà davanti all'altare. C'è questo transito, la funzione educativa come prendere per deporre, raccogliere, accogliere, raccogliere per lasciare andare. E allora tu pronuncerai queste parole davanti al Signore tuo Dio, no? Mio padre era una rame errante, eccetera, brano famosissimo. Questa liturgia di riconoscimento è innanzitutto il riconoscimento di sé, mio padre era, no? Ed è il riconoscimento di una storia ferita. Abbiamo invocato, eravamo schiavi, abbiamo gridato. Cioè il riconoscimento di un bisogno. E allora c'è la conclusione, no? Gioirai con il levita e con il forestiero che sarà in mezzo a te, di tutto il bene che il Signore tuo Dio avrà dato a te e alla tua famiglia. E mi interrogava molto questa cosa, no, del gioirai, perché mi veniva da dire, con una butade, con una tentazione un po' semplicistica, no? Che da molto tempo ormai ci stiamo interrogando su cosa vuol dire diventare adulti, no? E a me sta cominciando a schizzarmi una domanda, cioè, e poi da adulti che si fa? Una volta che uno è diventato adulto, quale altra occupazione ha nella vita, essendo che si era occupato a diventare adulto? E mi pare che veramente in questo testo c'è la risposta. Diventati adulti si gioisce. Con il levita e il forestiero. Mi rendo conto che è un po' impopolare, nel senso che il livello di tristezza medio degli adulti che uno incontra in genere intorno a sé è altino, no? E allora forse c'è qualche problema sul diventare adulto.
Diventare
adulto. Infatti. Io in pensione ci andrò anche domani.
Allora, mi pare che la cosa da fare diventati adulti è gioire, no? Cioè che noi stiamo disperatamente, più o meno faticosamente, confusamente, tentando di diventare adulti per poter gioire, no? E per poter gioire con il levita e il forestiero, no? È carino, cioè
con il sacerdote, no, che sarebbe l'altro della relazione educativa, ma anche con quello lì che non c'entra niente, cioè con uno che proprio già è forestiero, non era mai stato citato nel brano, non c'è, cioè con il levita e con il forestiero, no? Allora, per gioire nello scambio di questa relazione o di tutte le relazioni, anche quelle paritetiche eccetera, che abbiamo vissuto, ma anche con il forestiero, no? Cioè con il nuovo, il di più, l'inatteso, l'imprevisto della, di una vita che comunque produce sempre un altro possibile. E gioirai di tutto il bene che il Signore tuo Dio avrà dato a te e alla tua famiglia. Allora, di tutta questa sovrabbondanza di beni. Ecco, quando così percorso un po' anche molto velocemente questo testo, no, la, o la direzione di questo testo, che a me pare molto bello, non so l'effetto che fa a voi, mi pare che c'è ancora una cosa da dire, no? Che è il grande ritornello di tutto Deuteronomio, che però mi ha molto colpito perché combinazione qui non c'è, non c'è ogni paragrafo in Deuteronomio e qui non c'è, non so perché, onestamente, non sono riuscita a venire a capo, ma il grande ritornello di Deuteronomio è sempre guardati dal dimenticare il Signore tuo Dio. Tutti i brani paralleli di questo, quando dice quando sarai entrato nel paese dove scorre la temiera, avrai raccolto dove non hai seminato, avrai guardati dal dimenticare il Signore tuo Dio, guardati dal dimenticare, no? Allora io credo che per un credente uno degli unici peccati seri sia la dimenticanza. L'oblio della propria storia, mio padre era un arameo errante, eccetera, eccetera, no? Dunque della propria identità, del sapere di sé, e di questo abbiamo parlato molto, no? Ma questa è la parte che un credente ha in comune con tutti, ma anche l'oblio di Dio e delle sue opere, del suo braccio potente, della sua mano distesa. L'oblio del fatto che Dio ci ha fatti per gioire con il levita e con il forestiero. Noi non credo che nessuno di noi può sapere verso quale uomo educare, no? Cioè non abbiamo in tasca un progetto verso cui chi ci sta di fronte deve arrivare ad ogni costo, no? Ma abbiamo in cuore un desiderio, che come credenti è una speranza, cioè più di un desiderio, ed è verso una gioia, verso un gioire con il levita e il forestiero. E la cosa bellissima è che tutto questo è raccontato come una liturgia di memoria. Cioè, tutto ciò è detto come già accaduto e come vissuto nella liturgia come un passato e non come un futuro. Allora questo mi pare, come dire, la grande compagnia di Dio sulla fatica delle nostre relazioni disuguali. Abbiamo un passato che, di cui le nostre relazioni educative sono la liturgia di memoria e di nominazione, no? di enunciazione. E come ogni liturgia, le nostre relazioni educative rendono culto a Dio e provocano salvezza per gli uomini. E io mi fermerei qui.